Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera e buona domenica a tutti gli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla da questa ennesima puntata di Padri Nostri dedicata a Clemente Alessandrino. Sono le ore 18 del 16 luglio 2017, è un bel pomeriggio, un tardo pomeriggio di una domenica estiva, ormai tanti sono al mare, stanno cercando di sfuggire al lago, in montagna o altrove al caldo tropicale, subtropicale che investe la nostra penisola. A loro va un nostro cordiale saluto, va un nostro saluto anche invece a tutte le persone che per vari motivi non si muovono, che non si stanno muovendo o per l'anzianità, un caro saluto agli anziani che ci seguono da casa, o per malattia, un caro saluto a chi ci segue dagli ospedali, oppure perché è impossibilitato a giovarsi della libertà. Un caro saluto anche a chi ci segue dalle case circondariali e grazie a Radio Maria che non dimentica mai queste persone che si stanno correggendo e che stanno impegnandosi a tornare nella società come membra efficaci e utili. A tutti voi dunque, cari ascoltatori, un saluto da Giovanni Marco Tullio per questa nostra rubrica dedicata ai padri della Chiesa, un tesoro che stiamo riscoprendo poco a poco e che, ce ne rendiamo conto, è di un'attualità inesausta, un'attualità che mostra precedenti fantastici e talvolta risolutivi anche per le nostre piccole, medie e grandi crisi di fede. Mi vengono a dire le persone, mai la Chiesa ha subito tante prove come in questo periodo, e talvolta mi sento di poter tranquillizzare dicendo, guarda, veramente è successo anche di peggio di quello che vediamo adesso, non stiamo in fin dei conti messi così male, non perché uno debba tapparsi le orecchie e coprirsi gli occhi, non è questo il criterio, ma come dice la scrittura, non dire mai i tempi che furono sono migliori di quelli che sono adesso, perché un simile discorso non è ispirato a saggezza. In realtà la Chiesa che ha raccolto e trasmesso la parola di Dio e i sacramenti nel corso della storia ha attraversato molte, molte epoche di crisi, ciascuna caratterizzata dalle sue proprie peculiarità. E i padri della Chiesa, come stiamo vedendo in queste nostre puntate, sono degli attori fenomenali di simili epoche. Attori fenomenali perché, a differenza di tutti quelli che si sono seguiti anche nei secoli successivi all'epoca patristica, essi si sono trovati in un contesto in cui ancora tutto nell'ambito del cristianesimo andava elaborato, ancora tutto veniva pensato. Ecco, si parla ancora oggi chiaramente di aborto, per dire un tema caldo del dibattito pubblico, solo che noi parliamo di aborto a seguito di scoperte delle neuroscienze o della biochimica su come sono fatti i feti, e quindi sappiamo che effettivamente c'è un individuo umano tutto quanto già formato in embrione, in nuce, dentro a un gamete fecondato, mentre i padri della Chiesa non sapevano nulla di questo, non sapevano neppure le cose della teologia, non sapevano tutti neppure che l'anima ma veniva infusa istantaneamente. Questo giusto, ecco, lo richiamo per dire quanto è complesso il mondo dei padri, un mondo caratterizzato da grande libertà, da grande flessibilità, ma anche da grande fluidità, con tutto ciò che di fascinoso e di pericoloso insieme vi è sotteso. Ora, un ultimo saluto, mi ero ripromesso di farlo, torniamo indietro un attimo ai saluti, un ultimo saluto mi ero ripromesso di farlo ai devoti della Madonna del Carmine, anche se oggi è domenica, in questo 16 luglio non c'è la memoria liturgica della Madonna del Carmine, tuttavia sappiamo che in Italia sono così tanti quelli e quelle che portano lo scapolare di Nostra Signora del Monte Carmelo che ugualmente celebrano la memoria e qualcuno anche la solennità di questa devozione mariana. Allora chiediamo di moltiplicare le preghiere per tutti noi che ascoltiamo Radio Maria, per Padre Livio e chi tiene le fila di questa incredibile missione apostolica, e per le grandi necessità del mondo. Torniamo invece ai nostri padri, torniamo ad Alessandria d'Egitto. Vi ricordate che negli ultimi mesi abbiamo bazzicato sempre nell'area di Alessandria, ora per un motivo, ora per un altro, anche se non abbiamo mai disdegnato di fare le nostre capatine qua e là nei secoli. Adesso richiamiamo qualcosa anche per chi magari non ha seguito nelle scorse puntate. Vi ricordate che avevamo cominciato parlando della chiesa di Etiopia, questa chiesa misteriosa che si è conservata nei secoli quasi come un fossile vivente della vita cristiana, e avevamo detto che questa chiesa era stata evangelizzata da due passanti che venivano da Tiro, in effetti venivano dalla Palestina, ma poi di fatto è stata messa sotto l'egida e sotto la protezione ecclesiastica di Alessandria, e siamo nel IV secolo con la vicenda di Fromezio. E poi invece siamo tornati parecchio indietro nel tempo a cercare di capire come mai Alessandria è diventata quella fucina di pensiero ecclesiale che è stata, un qualcosa di eccezionale, vi ricordate? E ricorderete senza dubbio, abbiamo raccontato come Alessandria fosse in realtà indiscutibilmente, nessuno si sognava di mettere in dubbio un primato del genere, la fucina del pensiero nel mondo alessandrino tout court, cioè il nostro concetto di biblioteca si nutre di una parola che è nata ad Alessandria d'Egitto, insieme con tante altre invenzioni tecnologiche come anche il faro, abbiamo ricordato che il faro si chiama così dall'isola di Faro, insomma Alessandria è qualcosa che oggi per chi la visita è difficile immaginare, però era una città veramente all'avanguardia, qualcosa di Atene all'ennesima potenza, era una raccolta di tutto lo possibile umano, un progetto che gli stessi filosofi ateniesi del IV secolo non potevano neppure immaginare, era la fecondazione del genio ellenico insieme con l'ambizione politica di Alessandro Magno, era la volontà di fare di tutti i popoli un'unica grande cultura eclettica, ecco, eclettica, eclettismo. Questa categoria la ritroveremo oggi in Clemente, che, anticipo questa nota del personaggio, probabilmente veniva da Atene, non è sicuro, come poche cose sono sicure quando si parla di personaggi tanto antichi, però veniva da Atene ed è andato ad Alessandria, anche questo è qualcosa che simbolicamente è molto molto parlante. Ebbene, dicevamo che se da un punto di vista culturale l'ambiente alessandrino si può caratterizzare tra il primo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo come la più grande fucina di pensiero di tutto il bacino del Mediterraneo, dobbiamo dire qualcosa anche dal punto di vista ecclesiale. Come è arrivato il cristianesimo ad Alessandria? Come era organizzata la chiesa alessandrina? Ebbene, proprio questa mattina, mentre pensavo anche alle impostazioni, alle cose da dire nella nostra trasmissione odierna, mi veniva da sorridere al pensiero che le più grandi sedi ecclesiali dell'antichità, che sono Alessandria, Antiochia e Roma, come sono state definite nel concilio Niceno I del 325, quindi come sarebbero state definite poi nel concilio, ebbene queste tre grandi comunità hanno delle date e delle modalità di evangelizzazione incerta. Curioso che di tutte e tre si dica che Pietro è stato loro vescovo, però di tutte e tre sappiamo che il cristianesimo era arrivato per altri mezzi, per altre vie, che spesso probabilmente erano semplicemente le vie di un fedele che viaggiava, che era in Palestina, più precisamente in Giudea, a Gerusalemme, al momento in cui il cristianesimo sbocciava con la Pasqua di Cristo, e andava in giro, come il polline viene portato in giro dal vento e fa seminare nuovi alberi, prima ancora che arrivi un qualunque agricoltore, per dirla con Paolo, a irrigare, a potare, a far germogliare e quindi a raccogliere. Chi ha fondato la chiesa di Antiochia? Non si sa, c'è Luca che racconta degli Atti che per la prima volta lì i discepoli vi furono chiamati cristiani. Chi ha fondato la chiesa di Roma? Non si sa. Lo stesso Ireneo, l'ho ricordato più volte, non dice che furono Pietro e Paolo a fondare la Chiesa di Roma, perché sappiamo dal fatto che Paolo incontra Aquila e Priscilla quando sono stati cacciati da Roma per l'editto di Claudio nel 49 d.C., che il cristianesimo era già presente a Roma ed era tanto abbondantemente presente da causare incidenti diplomatici prima che arrivassero Pietro e Paolo. Chi ha portato il cristianesimo non lo sappiamo, ed è anche una cosa molto bella, perché nessuno possa vantarsi di aver fondato le chiese più importanti del mondo. È stato il Signore, questo insegna la storia della Chiesa con questo anonimato delle più grandi chiese del mondo. C'è un passivo divino, è Dio che semina e fa germogliare la sua Chiesa ovunque nel mondo. Ebbene, di Antiochia sappiamo qualcosa semplicemente perché Antiochia fu la patria del grande Ignazio di Antiochia, che fu il primo famosissimo vescovo monarchico del mondo antico. Sicuramente, se non fu lui il primo, fu il primo a teorizzarlo per iscritto, l'episcopato monarchico, mentre nelle altre chiese questo episcopato non c'era. Probabilmente le comunità, l'avevo anche accennato qualche volta, si erano costituite a somiglianza delle comunità giudaiche o giudeo-cristiane, si costituivano attorno a degli anziani in piccole domus ecclesiae, lo sappiamo, si riunivano nelle case, c'erano gli anziani che se erano capaci insegnavano, altrimenti semplicemente spezzavano il pane e celebravano le liturgie. Questo ci lascia in possesso di un grande vuoto di fonti, di documenti per quanto riguarda la prima storia di queste grandi chiese. Torniamo ad Alessandria, in particolare non sappiamo chi fu il primo vescovo di Alessandria. Eusebio nel IV secolo sì, ci racconta tutta quanta una serie di nomi, ci racconta di Pietro e Marco che si recano ad Alessandria, e infatti ancora oggi le chiese legate in qualche modo a Venezia e ad Alessandria sono dedicate anche a San Marco per questo motivo, lo vediamo fino a Roma, Palazzo Venezia, Piazza Venezia e la chiesa di San Marco sono lì dietro, tutto per il mondo, nel legame con il mondo orientale, bizantino, che nella storia poi è andato a legarsi, ma a parte questi legami quasi leggendari che Eusebio a distanza di 300 anni ci racconta, molto molto poco possiamo sapere della effettiva fondazione delle chiese. Eppure abbiamo dei segni inequivocabili di potente germinazione del cristianesimo nell'area alessandrina già in età precocissima. Quali? Beh, anzitutto il fatto che parecchi dei papiri che noi abbiamo per la ricostruzione dei testi originali delle scritture si trovano nelle sabbie dei deserti d'Egitto, il che significa che nel primo secolo immediatamente non solo arrivarono i cristiani, ma arrivarono i testi cristiani, che è un'altra cosa da non dare per scontata. Magari potevano esserci cristiani in molte parti del mondo che però non hanno prodotto testi. Invece in quell'ambiente particolarmente effervescente dal punto di vista culturale si sono prodotti testi, e numerosi testi, e testi qualitativamente molto impegnativi. Noi sappiamo che esiste agli inizi del secondo secolo ad Alessandria una copia intera del Vangelo di Giovanni, che, attenzione, non fu prodotto ad Alessandria. Il Vangelo di Giovanni probabilmente è prodotto a Efeso o lì vicino a Patmos, alla sapere, insomma, in zone dell'Asia Minore, non in Egitto. Eppure in pochissimi decenni doveva essere arrivato in Egitto, al punto da venirvi ricopiato e tramandato parecchie volte. Soprattutto, non dimentichiamolo, vi abbiamo dedicato una delle prime puntate in assoluto della nostra rubrica, Alessandria era la patria di ogni gnosticismo, non direi proprio di tutti gli gnosticismi, ma i più grandi, i più imponenti, i più complessi pensieri gnostici sono nati e si sono sviluppati ad Alessandria, molto precocemente anche quelli. Probabilmente abbiamo delle influenze valentiniane, basilidiane già negli anni 20 del secondo secolo, e queste non sono cose che nascono come i funghi, significa il ristagnare del cristianesimo almeno in una generazione cristiana, quindi il cristianesimo doveva esserci. Ora noi ci troviamo a parlare con Clemente invece di un personaggio che muore dopo il 215, lì si fermano le nostre notizie di lui, probabilmente prima comunque del 230, Ed è il primo personaggio che ha una vera consistenza storica, il primo personaggio di cui sappiamo che cosa ha scritto, da dove è venuto, quanto tempo più o meno è vissuto. È un personaggio che ha una dimensione diversa rispetto agli altri che l'hanno preceduto. Allora, noi supplemente abbiamo due fonti per quanto riguarda la cronografia. Uno è Filippo di Side, che è uno storico del V secolo, peraltro non molto apprezzato, in genere piuttosto bistrattato, e l'altro è il solito, il grande Eusebio di Cesarea, storico acclamatissimo, grazie al quale sappiamo quasi tutto quel poco che sappiamo della Chiesa antica. Quindi stiamo parlando del gigante della farfalla, niente di paragonabile. Eppure quando i due storici raccontano come dove arrivò Clemente e come Clemente venne fuori, si ha certo la notizia che Clemente veniva da Atene. Vabbè, poteva venire da Atene, non è impossibile, anche se troviamo che alle volte gli storici davano certi natali nobili dal punto di vista simbolico, sapete, Atene, la patria della filosofia, della letteratura, anche a personaggi che magari non venivano da Atene, o per cancellarne natali oscuri e renderli più nobili, o semplicemente per abbellire qualcosa che già di per sé era passabile. Tuttavia, Eusebio e Filippo di Side ci danno la notizia di Atene, ma si parla di una scuola di Alessandria, ci dicono che Clemente fu in pratica il secondo o il terzo maestro di una cosiddetta scuola di Alessandria, chiamata anche con un nome tecnico che è Didascaleion. E questa notizia appare un tantino artefatta, nel senso che probabilmente è stata ricostruita con un po' di generosità. Allora, prima di Alessandro ci sarebbe, prima di Clemente ci sarebbe stato Atenagora, anche lui di Atene, ecco, è un altro, e tale Panteno, di cui forse si sa che era siciliano, ma non è sicura neanche questa cosa. Ora, da come noi siamo abituati a pensare, questi storici ci abituano a pensare a una linea del tempo che parte dagli inizi del cristianesimo e arriva al punto a cui noi siamo arrivati, che è appunto la fine del secondo secolo, noi pensiamo dunque se Clemente sta alla fine del secondo secolo vuol dire che Panteno doveva stare 50 anni prima e che Atenagora doveva stare altri 50 anni prima, e invece no, noi sappiamo che Atenagora, se si tratta di Atenagora di Atene, quello che conosciamo per altre vie, operava anche lui negli anni 70-80 del secondo secolo. Quindi se Clemente finisce la sua vita poco dopo il 215, vede che i due erano quasi contemporanei, e Clemente, e tale Panteno, questo siciliano che a quanto pare Clemente avrebbe trovato in Egitto al suo arrivo dalla Grecia, non doveva essere tanto più anziano di lui. Insomma, dovevano essere più o meno tutti e tre coevi, tutti e tre verso la fine del secondo secolo operarono e poco dopo dimisero o emigrarono, come accadde appunto a Clemente, o morirono, come poi accadde effettivamente a tutti quanti. E vi rendete conto, abbiamo scarne notizie, ma la cosa interessante è che Clemente, ovvero il suo esilio, coincide con l'ascesa al potere nella chiesa di Alessandria del primo vescovo di cui a sua volta abbiamo delle solide notizie storiche. Si chiamava Demetrio, e tale vescovo Demetrio è probabilmente il primo vero vescovo autarchico, il primo vero vescovo monarchico della chiesa di Alessandria. Questo che significa? Che prima non c'era la chiesa? No, questo significa, come ho detto, che prima probabilmente esisteva una struttura più morbida gerarchicamente che si organizzava soprattutto per domus ecclesiae rette da vari presbiteri. Magari ad Alessandria c'erano anche parecchie comunità che venivano, che si incontravano tra di loro, ma che conservavano un'ampia autonomia quanto alla gestione delle proprie cose. Ecco, quello che dobbiamo capire, probabilmente non c'era il vescovo che ordinava i preti e che li mandava in questa o quella o quell'altra parrocchia. non sappiamo esattamente come fossero le cose, sappiamo che probabilmente non furono così come ora siamo abituati a pensarle. E questo è importante perché dà l'idea anche di quale doveva essere il clima culturale dal punto di vista ecclesiale e teologico. C'era grande libertà di esplorare le scritture e le possibilità dottrinali ad esso connesse, e non c'era nessuno praticamente che stava lì a sanzionare: tu stai dicendo il falso, tu stai dicendo il vero. Tuttavia, la lotta tra alcune grandi fazioni c'era, era intestina, era forte, e se ne evidenziarono subito alcuni campioni. Clemente è uno dei campioni di questa lotta, che viene genericamente detta la lotta allo gnosticismo. Abbiamo detto che la gnosi è uno dei fenomeni cristiani più evidenti ad Alessandria d'Egitto, anche senza una struttura gerarchica ecclesiale forte, e quindi un vescovo che potesse dire attenzione, gli gnostici sono scomunicati. Ampie fette delle comunità cristiane di Alessandria si rendevano conto che la gnosi non poteva andare bene, non era qualcosa di coerente con il messaggio di Gesù, e cerchiamo oggi anche di capire un pochino perché avevano questa concezione della gnosi, benché poi si trovassero a condividere non poco sia del metodo sia anche di alcuni contenuti della gnosi. C'erano due o tre punti nevralgici che però guastavano tutto quanto, secondo loro, nella gnosi. Quindi loro ammiravano degli gnostici il fatto che fossero tanto intelligenti, tanto colti, tanto disposti a cercare la verità superiore della fede. E tuttavia c'erano quei due o tre punti che risultavano assolutamente insopportabili. Come vedremo, sono due o tre punti che tornano costantemente anche nella storia della Chiesa, anche fino ai giorni nostri. Perché la gnosi, come ho già detto altre volte, serpeggia sempre, non solo in tutta la Chiesa, ma anche in ogni cristiano. Ogni cristiano ha questa tentazione gnostica, chi più, chi meno. Chiaramente le persone dalla fede più semplice, beate loro, possono considerarsi alleggerite da questo gravame sul pensiero e sulla coscienza. E dunque, però, ho una bella notizia da darvi. La brutta, l'avrete già capita, è che si tratta di un personaggio anche dal pensiero molto complesso, alle volte difficile da ricostruire. Vi immaginate, combattere con gli gnostici tutti i giorni, si finisce a pensare, a parlare, a scrivere anche come uno di loro, e questo rende talvolta illeggibili le pagine di Clemente. D'altro canto però Clemente ha una formazione eclettica, ecco la parola che avevo detto prima, una formazione eclettica e una piacevolezza e facilità di scrittura che rende sì molto abbondanti le sue pagine, ma anche molto piacevoli. Clemente è un uomo dalla vasta cultura pagana, probabilmente è nato pagano, non cristiano, Clemente, è ampiamente formato nella paideia classica, è un uomo che conosce a menadito Omero e lo cita ogni 3x2, cita benissimo anche Archilo con gli altri lirici greci, cita a menadito anche Platone, qualcosa vi mostrerò in un paio di citazioni che ho qui preparato, eppure si è convertito mirabilmente alla dottrina cristiana. Ecco, c'è un punto in cui lui parla della sua conversione e lo dice all'inizio degli Stromati, un'opera molto particolare di cui tra poco vi dirò qualcosa, e dice così: quando arrivai all'ultimo maestro, perché ne aveva girati tanti, era l'ultimo ma per il valore era il primo, lo scopersi in Egitto, trovai la pace. Era lui, la vera ape siciliana che, picchiando i fiori del prato, dei profeti e degli apostoli, faceva nascere nell'anima degli ascoltatori una scienza immortale. Ecco, questa scienza che è assimilata al miele, all'ambrosia, nasce nell'anima degli ascoltatori, aiutata da uno che fa nascere. Voi sentite già in questo linguaggio che c'è una reminiscenza platonica, c'è quest'uomo che sta parlando di Panteno, forse è Panteno, come nei dialoghi di Platone si parla di Socrate, è lui il maieuta che fa nascere una scienza immortale perché è eterna in Platone ed è eterna anche in Clemente Alessandrino. Quindi c'è un personaggio complesso, variegato, che fa, potremmo dire, dell'eclettismo la sua cifra dominante. Tuttavia, vi dicevo, questa è la cattiva notizia, il fatto che Clemente sia molto complesso, ma cioè, ci sono anche notizie gradevoli, era anche un personaggio piuttosto simpatico. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di Tertulliano, ho accennato anche al suo trattatello Ad Uxorem, oppure il De Cultu Feminarum, ecco, abbiamo visto diversi dottori della Chiesa, oppure scrittori ecclesiastici come Tertulliano, duri al limite dell'encratismo per quanto riguarda i costumi, la morale, persone che raccomandano alle donne di non truccarsi perché non si devono truccare, perché devono andare in giro a capo coperto, devono essere belle per il Signore e anche per il loro marito, dice Tertulliano. Una donna è bella quando è buona, non quando si mette gli orecchini, una donna è bella quando cura la preghiera, non quando si mette il rossetto, e via dicendo. Ebbene, in Clemente abbiamo anche un certo apprezzamento della cura di sé per gli uomini e per le donne, e nelle sue opere Clemente non lesina di apprezzare una certa raffinatezza, una certa agiatezza, che insieme con altri dettagli è il sintomo del milieu socioculturale in cui Clemente si trova a operare. Probabilmente quest'uomo, che sappiamo da una lettera essere anche un sacerdote, si trova a operare in uno dei contesti più agiati di Alessandria, tanto che una delle sue opere è una delle più bizzarre, è una di quelle che si ricordano più facilmente di Clemente, tanto è particolare, si chiama Quale ricco si salverà? È fondamentalmente un'omelia, anche se alcuni studiosi dubitano che sia stata effettivamente usata all'interno di una celebrazione eucaristica, però diciamo è un trattatello omiletico che cerca di rispondere alla domanda ma davvero parlava sul serio Gesù quando diceva che un ricco non può salvarsi, che è più facile che un cammello passi per una corona d'ago? E voi capite che se questa domanda veniva fatta a Clemente in modo così ossessivo, così angosciante da costringerlo a scrivere un libro da questo titolo, ebbene il contesto attorno a cui che Clemente aveva attorno doveva essere un contesto tale per cui le persone si preoccupavano della loro ricchezza. Erano persone, non dico ricche e sfondate, ma di un livello di agiatezza particolarmente alto. E Clemente cerca di rassicurarle e di portare sua interpretazione allegorica delle scritture a sostegno del fatto che no, non si deve intendere che basta avere i soldi per non andare in paradiso. I soldi vanno usati responsabilmente, significa che se tu hai i soldi perché la vita, le condizioni, le tue capacità, l'abilità, il fatto di aver ereditato ti hanno messo in condizione di avere i soldi, tu puoi fare tanto bene ai tuoi fratelli e hai questa necessità. Questa è la lezione di Clemente ed è fondamentalmente la dottrina della Chiesa ancora oggi sulla ricchezza, cioè in linea di massima la Chiesa non condanna i ricchi, la Chiesa condanna la cattiva ricchezza accumulata con avidità, non condivisa con i fratelli, però le stesse missioni che la Chiesa fa in tutto il mondo da sempre si sostengono con le donazioni di uomini generosi e generosi perché facoltosi o facoltosi perché generosi, certamente insomma non viene mai condannata in blocco la ricchezza in sé. E tuttavia voi sapete che Sant'Antonio, sempre in Egitto, poco tempo dopo, neanche moltissimo tempo dopo, Clemente, reagisce allo stesso milieu socioculturale, borghesissimo, altissimo dal punto di vista economico, con un rigetto totale di tutte le ricchezze. Antonio pure si pone la problematica: come faccio io a salvarmi con questi soldi? Passa dopo la morte dei suoi genitori davanti a una chiesa e sente che il prete sta leggendo il Vangelo e dice se vuoi essere perfetto lascia tutto quello che hai, vai, poi vieni, avrai un tesoro nei cieli, e Antonio prenderà, lascerà tutto, andrà a vendere tutto, terrà giusto qualcosina per la sorella, poi manderà anche la sorella in monastero. Capite che questo contesto è così particolare, quello di Alessandria, quello dell'Egitto, che da un lato vi si forgiano le linee base, le direttrici di una teologia cristiana mondana, come il cristianesimo può vivere nel mondo anche in mezzo agli agi, e dall'altro vi si teorizza l'ascesi più radicale, il monachesimo anacoretico, vi si immagina la vita degli sfiliti, gente che va sopra una colonna e non scende fino alla morte. Capite che è un contesto scoppiettante dal punto di vista delle proposte. Lì il germe del cristianesimo ha fatto veramente scoppiettare di tutto. E, a proposito del trucco femminile, c'è una cosa interessante, due argomenti su cui Clemente è insolitamente aperto e contento e benevolo rispetto agli altri scrittori ecclesiastici, ai padri della Chiesa, agli antichi padri della Chiesa. Uno è veramente un assoluto, è la palestra. Clemente guarda con favore le palestre, sì, perché appunto aiutano a tenersi bene in ordine, aiutano a tenere in ordine il corpo, quindi anche la mente, mens sana in corpore sano, lui giustamente lo diceva in greco, non in latino, e quindi anche se si sta nudi nelle palestre, pazienza, tanto non si sta nudi maschi e femmine, così la vedeva Clemente. E l'altra invece, ancora più singolare per noi, era il suo sguardo benevolo per le nozze. Lui, a quanto ne sappiamo, non era sposato, aveva una vita celibataria e da presbitero, eppure guarda con favore le nozze, anzi scrive parole bellissime, incantevoli, vi leggo qui qualcosa quanto alle nozze. Ecco qui questo passo del terzo libro degli Stromati dice: non ci si mostra uomo, invece, quando si sceglie di vivere solo, supera gli uomini, quindi lui che si è esercitato a vivere senza piacere e senza pena nel matrimonio, nella procreazione dei figli e nella cura della sua casa, e resta inseparabile dall'amore di Dio in mezzo alle sue preoccupazioni domestiche, e trionfa di tutte le tentazioni, sia che gli vengano dai suoi figli, da sua moglie, dai suoi servi, dal suo bene, ma colui che non ha famiglia è in larga misura affrancato dalla tentazione, non dovendo occuparsi che di se stesso, si trova sopravanzato da colui che in una situazione inferiore quanto alla salvezza personale gli è tuttavia superiore per la condotta della vita. Capite che cosa ha detto? È una cosa vero che chi non è sposato ha meno impicci, ha meno pensieri, non c'ha i figli che danno pensiero, non ha la moglie da seguire, da vedere, a cui cercare di piacere, può pensare soltanto al Signore, ma proprio per questo, a parità di santità, è più santo uno che vive nel matrimonio di uno che vive nel celibato. Questa è una cosa pazzesca di Clemente, e proprio per questa sua appassionata apologia del matrimonio, Clemente però paradossalmente rigetta il concetto di seconde nozze. No, lui non sta parlando di divorzio e di risposarsi, lui sta parlando del risposarsi dopo la vedovanza. Non lo proibisce, dice: se lo volete fare, insomma, l'apostolo ve lo permette, non ve lo nego io, però quando si uniscono un uomo e una donna si crea qualcosa che assomiglia alla Trinità, qui non usa la parola Trinità, assomiglia all'unità di Dio, ed è qualcosa che la morte scioglie ma non del tutto. Quindi secondo me fate bene a non risposarvi dopo che vi siete sposati se restate vedovi. Ecco, questo insomma per dare dei tratti di umanità di Clemente Alessandrino. Adesso, dopo che ve l'ho fatto simpatico, almeno spero, vengono le parti un po' più difficili, che comunque cercheremo di attualizzare magari con dei riferimenti al Vangelo di oggi, così cerchiamo di partire da fondamenta note a tutti. Allora, dicevo che Clemente si dibatte in un rapporto difficile con la gnosi e con la filosofia, quindi da una parte si trova gli gnostici, che sono dei cristiani, e dalla parte si trova la filosofia, sono dei pagani. Lui vuole portare i filosofi a essere cristiani, ma sa che con il loro cervello, con la loro voglia di pensare, di macinare pensieri, andare avanti, correre, questi si troveranno facilmente a essere preda degli gnostici. Quindi si trova a dover preparare una tavola per i pagani, sperando però che appena invitati, appena accettino l'invito, questi pagani non se ne vadano nella sala accanto dagli gnostici. E' per questo che Clemente struttura le sue grandi opere, adesso abbiamo parlato della ricchezza dell'opera sul Qui scrive Salvator, quale ricco si salverà, però le grandi opere di Clemente sono altre fondamentalmente tre, a cui se ne aggiungono un paio di quelle che abbiamo, più diverse che sono andate perse purtroppo. Da un passaggio di una delle grandi opere abbiamo l'idea che lui avesse idea di creare una grande trilogia, tre grandi opere che dovevano restare importanti, forse anche immortali, e in cui si vede anche una certa ambizione letteraria. Si vede che Clemente ha piacere di fare una pagina gradevole, bella da leggere, piena di riferimenti colti, cose che insomma possono anche dilettare non solo lo spirito ma anche l'intelletto del lettore. E queste opere dovevano essere tre, dicevo. Una si chiama Il Protrattico, chiedo scusa per la mia R, ma queste sono, ed è indirizzata ai greci, ossia ai pagani, detta così. L'altra invece è Il Pedagogo, ed è indirizzata ai cristiani, ma diciamo più che ai cristiani in senso lato, ai cristiani che si sono appena convertiti, quelli che devono far crescere il loro fanciullo interiore, per quello ci vuole un pedagogo. E poi doveva esserci una grande opera che viene definita Il Maestro, ma adesso vi leggo qualcosa di queste tre opere con cui concludiamo poi la prima parte della nostra puntata odierna, e magari attenderò poi qualcuna delle vostre domande, di solito sempre bellissime, per approfondire qualche dettaglio. Dunque, del Protrettico, leggo questo bel passaggio in cui c'è una dichiarazione di intenti di Clemente. Clemente dice: "Che cos'è dunque la cosa a cui ti sto esortando? Io ti spingo a salvarti. Questo vuole Cristo. In una parola, egli ti fa dono della vita. E chi è lui? Apprendilo in breve. È il verbo di verità, è il verbo di incorruttibilità, colui che rigenera l'uomo, riconducendolo alla verità, lo stimolo della salvezza, colui che scaccia la corruzione, colui che espelle la morte, colui che costruì negli uomini il suo tempio per collocare negli uomini Dio." Una pagina bellissima. Voi vi rendete conto, vi ricordate dalla volta scorsa, che il tratto dominante di una simile pagina è la parola verbo, che traduce in italiano il logos. E abbiamo detto che già in Filone Alessandrino, che è il grande precedente giudeo, qualcuno dice perfino quasi cristiano, di tutta la scuola cristiana d'Alessandria, dicevo, in lui la parola, il concetto di logos è la categoria fondamentale. L'altra categoria fondamentale, ricordate, in Filone, è l'interpretazione allegorica delle scritture, che serve ad armonizzare i passi che sembrano contrastanti e a rendere utile per il lettore cristiano credente ogni passaggio, ogni scrittura, anche le scritture che sembrano più inutili, quelle dove si parla di norme di purità, oppure di viaggi, oppure di discendenze, genealogie, tutte le cose che noi allegramente e ignorantemente nella Bibbia saltiamo. No, dicevano gli alessandrini, se stanno nella Bibbia non dobbiamo saltarle. E allora anche l'itinerario noiosissimo degli israeliti nel deserto, nel libro dei numeri, diventerà nel grande Origine, ne parleremo la prossima volta, una cosa bellissima, diventa una mappa dell'itinerario spirituale della mente in Dio, quasi come Bonaventura. Quindi abbiamo queste due grandi categorie, il logos da una parte e l'esegesi allegorica dall'altra. Le cose che avevamo in Filone le troviamo anche in Clemente, benché con dei normali e dovuti distinguo. Questo, dicevo, era il Protrettico, in cui si invita il pagano a farsi cristiano, e poi invece viene il pedagogo. Il pedagogo segue a ruota il Protrettico. Una volta che ti ho convinto a farti cristiano, è come se ti facessi l'invito a cena, tu alla fine accetti l'invito, vieni da me e mi dici: "Vabbè, che si mangia?" E io ti devo dire qualcosa, ti devo dire perché devi farti cristiano, ovvero, questo già te l'ho detto, ti devo dire che cosa è farsi cristiani. E allora ti comincio a dire quali sono le norme della vita, come si vive bene, come si riconosce Cristo negli altri. E tu mi dirai, ammazza, però è una serie di regole, ci sono tante cose da osservare, non so se mi interessa così tanto. E ti dice Clemente, in questo bellissimo passaggio del Pedagogo, anche questo è agli inizi del primo libro, le amare radici del timore arrestano le cancrene dei peccati, perciò il timore, anche se amaro, apporta salute. Veramente dunque noi malati abbiamo bisogno di un medico, traviati abbiamo bisogno di una guida, ciechi abbiamo bisogno di chi ci illumini, assetati abbiamo bisogno della fonte vitale a cui bevendo non avremo più sete, siamo morti e siamo bisognosi della vita, siamo un gregge e abbiamo bisogno del pastore, siamo bambini e abbiamo bisogno del pedagogo, anzi tutta l'umanità ha bisogno di Gesù. Noi, se volete, possiamo conoscere l'alta sapienza del Santissimo Pastore e Pedagogo, dell'Onnipotente e Paterno Logos, là dove per metafora si dice pastore del gregge, vedete che torna l'allegoria, cioè pedagogo dei fanciulli. Dice infatti per mezzo di Ezechiele, rivolgendosi agli anziani e proponendo loro un salutare esempio di cura premurosa, legherò ciò che è vacillante, curerò le infermità, convertirò gli erranti e li pascolerò io stesso sopra il mio monte sacro. Chi è soggetto di Clemente? Dice infatti per mezzo di Ezechiele. Chi è che dice? È Gesù, è il Logos, anche se parla di Ezechiele, profeta vissuto secoli prima di Gesù, però proprio perché Gesù è il Logos vive prima del tempo e attraversa tutta quanta la storia. Quindi può benissimo Gesù aver parlato per bocca di Ezechiele, questo è un dato da non dare per scontato nell'evoluzione della storia del cristianesimo. Riprende Clemente, queste sono le promesse del buon pastore. Ecco allora, pascola noi che siamo bambini come se fossimo pecore. Sì, Signore, sappiaci, portaci al tuo pascolo, alla tua giustizia. Sì, pedagogo, portaci al pascolo sul tuo monte santo, che è la Chiesa, che è collocata sulle nubi, che tocca il cielo. Vedete, insomma, che la scrittura di Clemente è piacevole, è molto piacevole, ha la velleità letteraria, ma direi anche di più della velleità, che è un vezzo che però è espressione di un genio letterario genuino. Ebbene, questa è la seconda opera e voi adesso vi aspetterete che io vi dica del maestro, ma il maestro non c'è. Non c'è questa grande opera che veniva annunciata ed è così strana questa mancanza che forse alcuni studiosi hanno detto, forse non è riuscito a scriverla, forse non era capace di scrivere una cosa sistematica come doveva essere il maestro. E in realtà questa risposta non mi convince molto, no, non perché io valga più di tutti questi studiosi, ma perché ce ne sono tanti altri che invece non sono d'accordo con questa risposta e pensano piuttosto che invece l'opera che uno si aspettava di trovare sotto il titolo Il Maestro non si trovi sotto questo titolo, ma sotto il titolo La tappezzeria, gli stromati, un titolo insolito, ma che trova anche dei riscontri nella letteratura coeva di Clemente, un titolo che è il titolo di un'opera dai contenuti molto variegati, appunto, immaginatevi di entrare in un negozio di tappeti, trovate questo, tanto colore, ma non c'è un disegno. E così sono tutti gli 8 lunghissimi libri di quest'opera che si chiama La tappezzeria e non quindi Il maestro. Però adesso lascerò la linea alla regia e ascolterò le vostre telefonate. Poi riprenderemo e parleremo della tappezzeria. Grazie, Lina Erba. Rieccoci con Padre Nostri sulle onde di Radio Maria. Pensavo di dire pronto, ma stavolta non ho detto pronto, forse Clemente ha intimorito gli ascoltatori. Effettivamente la materia è complicata, ma speriamo che si riesca almeno, se non a interloquire, almeno a seguire la proposta di questo grandissimo gigante alessandrino alla nostra fede. Vi dicevo che, insomma, come avete visto altre volte, mi piace tener conto dei momenti liturgici, così l'altra volta avevo usato la festa del Corpus Domini che ricorreva per indicare che cosa si intenda per tipologia e la differenza tra allegoria e tipologia, perché ho preso l'inno di San Tommaso scritto per la festa del Corpus Domini e ho mostrato che lì si parlava di Cristo in senso tipologico e non semplicemente allegorico, anche le allegorie di solito non sono sempre cristologiche, invece la tipologia all'interno dell'esegesi biblica ha quasi sempre un rivestimento tipologico. Oggi invece volevo partire dal Vangelo di oggi perché curiosamente, per combinazione, c'è l'unica parabola che Gesù spiega ed è una spiegazione allegorica quella che Gesù dà della parabola. E anzi poi Gesù dice anche una cosa molto complicata su quella parabola e su perché parla in parabole. Questo è uno dei passi più commentati di tutta l'antichità e anche più difficili da capire oggi. Quando Gesù dice parlo così perché non capiscano e così non si convertano e io non li salvi. Dice, ma che significa questa cosa? E uno dice, no, allora è vero che ci sono persone che devono essere dannate e altre che devono essere salvate, così come dicevano gli gnostici. E Clemente appunto diceva, no, questo non va bene, questo non è giusto, così non può essere. Ma allora riprendiamo il passaggio di Gesù, perché nella parabola del seminatore, che è la più grande, la principale, secondo Gesù stesso, di tutte quante le parabole, si ha un tema dominante non solo di Clemente, ma di tutta quanta la riflessione dei padri della Chiesa. Allora, quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero, perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro, perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice, udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con le orecchie, non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi, perché ascoltano. In verità, io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questo dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Ecco, questa è la parabola di Gesù, che caso unico nel Nuovo Testamento, caso unico nella parabola di Gesù, è spiegata da Gesù stesso. Noi quindi sappiamo esattamente che cosa Gesù intendesse con questa similitudine. Non è una similitudine qualunque a cui dare qualunque significato. Gesù ci dice esattamente che cosa intendeva. Intendeva dire che lui è il seminatore, che trova, e che ci sono diverse situazioni su cui l'unica parola cade. Questa, vi rendete conto, non è un'allegoria non tipologica, è una semplice allegoria, dove una cosa significa un'altra, ma non ne è il tipo, cioè non è come l'agnello pasquale che dicevamo è il tipo di Cristo, quindi il sangue dell'agnello nell'Esodo funziona perché poi ci sarebbe stato il sangue di Cristo a dar valore anche al sangue dell'agnello, non è una cosa così. Questo seminatore non è mai esistito, esiste nel racconto di Gesù, è pura parola, e questa parola indica alcune realtà che sono gli uomini che sono di diversi tipi, non perché vengano fatte distinzioni a priori tra gli uomini, ma perché ognuno è quello, l'ha detto anche il Santo Padre oggi commentando durante l'Angelus questo brano, trova del tempo per raccogliere i sassi, per curare un po' il tuo terreno, trova il tempo per togliere i rovi, che significa togli le preoccupazioni inutili dalla tua vita, togli gli entusiasmi facili, cerca di essere un tipo profondo, uno che va a fondo delle cose, uno che si interroga veramente sulla realtà, e quando ti verrà la parola di Dio, perché la parola di Dio viene su tutti, perché il seminatore semina su tutto, anche sulla strada, perfino lì semina, non ha paura di sprecare il seme, allora anche tu darai frutto e la tua vita sarà bella. Questa è l'interpretazione che dà Gesù ed è quella che il Papa oggi ha ripetuto. Ora vediamo Clemente che la tira in ballo per tutt'altra questione. Siamo adesso nel primo libro degli Stromati, cioè la terza opera, quella che probabilmente sostisce ciò che viene chiamato il maestro, e al capitolo 7, Clemente, al capitolo 7 del primo libro, ho detto che sono 8 i libri degli Stromati, al capitolo 7 del primo libro Clemente sta cercando di spiegare perché non è male servirsi della filosofia e nutrirsi di filosofia, anche se la filosofia non può certo salvare gli uomini. E fa un discorso complesso e molto intelligente che distingue tra farsi discepolo di una setta filosofica e essere invece un uomo curioso, eclettico, ancora una volta aperto a tutte le spinte possibili, dei semi del verbo che si riverberano in tutte le culture e altre piccole sfaccettature che adesso vi dirà lui direttamente senza che ve le anticipi io. Allora, si tratta di due pagine buone, quindi armatevi di pazienza, concentrazione, fermatevi se state passando l'aspirapolvere. Ma mi dicono dalla regia che c'è una telefonata, quindi interrompiamoci prima di partire con gli Stromati e sentiamo. Pronto?
Sì, pronto. Io chiamo da Pordenone. Non ho seguito la prima parte della trasmissione, quindi può darsi che faccia una domanda, diciamo, che c'entra poco. Volevo solo sapere come si è sviluppato nell'ambiente alessandrino, al tempo dei padri di cui sto parlando, il culto mariano, perché mi risulta che sia Alessandria sia una delle culle appunto della devozione mariana. Lì è nata, mi sembra, la prima chiesa dedicata alla Madonna dopo Nazareth, no? Ecco, questo, se poteva brevemente dire qualcosa su questo.
Va bene, grazie. Allora, questo sono un po' imbarazzato perché ci porta da tutt'altra parte rispetto al percorso che ho preparato e non posso seguire questo input perché già il tempo è tiranno. Tuttavia, ecco, una parola proviamo a dirla. Il culto mariano è più sviluppato in altre zone dell'ecumene cristiano che ad Alessandria, almeno a quanto so io, ma sono pronto a ricevere ogni smentita. Ecco, se parliamo di Roma ci sono attestazioni molto precoci, se parliamo anche del secondo secolo, se parliamo di Antiochia, di Efeso, ci sono attestazioni molto precoci. Ad Alessandria il culto mariano subisce un lieve ritardo, a quanto io so, per via dell'insistenza appunto sulla divinità di Cristo, sul Logos, su Cristo Dio, su Cristo Logos. Questo non significa, attenzione, che non ci fosse culto mariano, perché noi stiamo parlando sempre dei documenti che ci arrivano, che sono intanto provenienti soltanto dalle classi colte e facoltose, come abbiamo detto diverse volte, e poi sono volte ad analizzare dei problemi e dei temi specifici. Quindi se stiamo parlando del Logos non ci serve parlare di Maria, anzi può sembrare che che ci stiamo avviando a dei problemi ancora immaturi per l'epoca, cioè Maria è madre della divinità, Maria è madre dell'umanità, Maria è madre dell'uno e l'altro insieme, in che modo possiamo onorare Maria senza offendere Gesù, cose che all'epoca di Clemente non mi è parso di trovare molto molto sviluppate. Resta però il fatto che, l'abbiamo già detto nella seconda puntata delle nostre trasmissioni, nella non solo di Maria, ma della donna in generale, che diventa appunto tipo di Maria. Quindi non è che nella situazione fosse assente Maria, è soltanto che, data l'insistenza sul Logos, mi pare di poter dire, ma ripeto che non ci metterei la mano sul fuoco, che invece Alessandria non sia una delle prime culle del culto mariano. E anche per questo poi mi sono agganciato non alla Madonna del Carmine per fare il collegamento con l'attualità liturgica, bensì alla parola dell'Ordinatore, che invece offre molti, molti spunti. Spero di aver dato una qualche parvenza di risposta, e con questo torno agli stromati. E dunque, mi stavo dicendo che Clemente cerca di giustificare le modalità del suo ricorso e del suo approccio alla filosofia greca. E dice così: si vede dunque che la propedeutica greca, compresavi la filosofia stessa, è venuta per divino volere agli uomini, non per un motivo prioritario, ma allo stesso modo come irrompono le piogge sulla terra fertile, sulle tame, sulle case, ne germina ugualmente erba e grano, e spuntano persino fra le pietre delle tombe fichi selvatici o qualsiasi altra pianta o terra ancora, e tutte queste piante selvatiche crescono al modo delle buone, esattamente come loro, perché hanno tratto lo stesso alimento dalla pioggia, ma non posseggono la stessa attrattiva di quelle nate in fertile terreno coltivato, e perciò sono fatte seccare e strappate. Ecco, voi capite, la similitudine che sta facendo sulle piante è per dire: gli uomini crescono, ci sono gli uomini buoni, gli uomini cattivi, ma non vuol dire che qualcuno li abbia fatti buoni o cattivi, anche se in questo momento più che degli uomini sta parlando delle filosofie, delle scuole di pensiero, ce ne sono tante, si trovano cose buone, cose cattive, e non perché qualcuno abbia detto a un filosofo: tu di una cretinata, tu invece di una cosa seria, è semplicemente perché c'è qualcosa, e poi a seconda del terreno che trova vengono fuori queste o altre cose. E infatti dice subito: e infatti cade a proposito la parabola del seminatore che il Signore ci spiegò. Infatti uno solo è il coltivatore del terreno che è nell'uomo, colui che dal principio della fondazione del mondo semina i semi che danno alimento e vi fa cadere sopra ad ogni occasione la pioggia della sua potente parola. Sono poi le circostanze e i luoghi che li ricevettero a determinare le differenze. D'altra parte il coltivatore non semina solo grano, e sì che già di questo ci sono parecchie varietà, ma anche altri semi, orzo, fava, piselli, ceci, semi di ortaggi, semi di piante floreali. Fa parte della stessa coltivazione anche la coltura degli alberi, procurare cioè quanto è necessario agli stessi vivai, ai giardini, alle piante stagionali e in breve alla produzione e alla conservazione di ogni genere di piante. Allo stesso modo, non la sola pastorizia è arte, ma sono tutte arti anche l'allevamento dei bovini, degli equini, dei cani, delle api. In una parola, la cura degli armenti e l'allevamento degli animali differiscono più o meno tra loro, ma sono tutti utili alla vita. E uno dice: sì, Clemente, però adesso mo che c'entrano le api, gli armenti, le pecore? Stiamo parlando della parabola, la parabola non parlava di tutte queste cose. E lui dice: sì, scusate. Ora io chiamo filosofia non quella stoica o quella platonica o quella epicurea o aristotelica, ma tutto ciò che in ciascuna di queste dottrine è detto bene e insegna la giustizia con pia sapienza. Tutto questo complesso eclettico io chiamo filosofia, ma quello che i filosofi adulterano con l'intrusione di ragionamenti umani io non lo dirò mai una cosa divina. Consideriamo adesso quest'altra questione. Fino a che punto agiscono con autentica rettitudine se per caso coloro che non hanno scienza vivono rettamente? E pone un bel problema. Cioè, ci sono persone che non sanno niente, né di filosofia, né di fede, né di religione, però sembra che facciano una vita buona. In realtà, essi incappano nelle buone azioni. Taluni anche raggiungono lo scopo, che è la dottrina delle verità, mediante la loro intelligenza. Però, e cita la scrittura, Abramo non fu giustificato per le opere, ma per la fede. nessun vantaggio dunque essi avranno dopo la fine della vita, anche posto che facciano opere buone, se non avranno la fede. Ed è proprio per questo che le scritture furono tradotte nella lingua dei greci. Vi ricordate, l'altra volta abbiamo parlato della traduzione dei 70 fatta dagli ebrei, della lettera dello Pseudo-Aristea. E dice Clemente, le scritture furono tradotte nella lingua dei greci perché essi non possano mai avanzare pretesti di ignoranza, avendo modo di ascoltare anche le nostre dottrine, se lo vogliono. Che uno parli della verità è un fatto, ma che la verità spieghi se stessa è un altro. Una cosa è una congettura sulla verità, e un'altra cosa è la verità. Una cosa la copia, altra cosa l'essere in sé. E la prima si può ottenere con l'apprendimento e l'esercizio, ma la seconda con la potenza della fede. Notate che cosa strana, vi ho detto, Clemente è l'unico che approva le palestre, è l'unico che vuole la vita raffinata, degli ambienti eleganti, però è l'unico che poi ti dice, sì, ma non ci si può salvare senza la fede. Ti puoi salvare anche avendo i soldi, ma non senza la fede. Ti puoi salvare anche truccandoti, mettendo dei vestiti che esaltino le tue forme, se non sono volgari, ma non senza la fede. E continua, l'insegnamento della religione è un dono, ma la fede è una grazia. Che significa? Io vi posso spiegare tutte le cose che volete, ma non sono io a darvi la fede viene da Dio. Noi conosciamo la volontà di Dio facendo la volontà di Dio. Dice la scrittura, aprite dunque le porte della giustizia, perché entrando per esse io confessi il Signore, ma le vie che portano alla giustizia, poiché Dio è buono e ci vuole salvare in molti modi, sono molteplici e varie. Esse conducono comunque tutte alla strada e alla porta maestra. Se tu cerchi la reale strada, la strada autentica, ti sentirai dire questa è la porta del Signore. I giusti entreranno per essa. Ovviamente. Parlando del fatto che tanti cercavano nella filosofia la strada per la salvezza. E Clemente non è uno di quelli che dice no, la filosofia ti porta alla perdizione. No, Clemente dice l'importante è l'atteggiamento. Se tu ti metti a cercare Dio nella filosofia, sapendo che, cioè non escludendo di poter venire nella Chiesa cattolica, vai tranquillo per la filosofia, vedrai che questa stradina di montagna che hai scelto ti porterà dopo diversi tornanti qui nella Chiesa cattolica. Se invece sei uno di quelli che dicono no, vado dappertutto, tranne che nella Chiesa cattolica, allora è un problema tuo. Ma la filosofia di per sé non è nemica della fede, questo dice Clemente. Prima o poi qualcuno ti dirà questa è la porta del Signore, la porta del Signore è la Chiesa. Continua, di molte porte aperte, quella che è nella giustizia è in Cristo. Beati tutti quelli che vi entrano e dirigono il loro cammino nella santità della gnosi. Quando dice gnosi non parla degli gnostici cattivi, lui dice dobbiamo essere gnostici noi, gnostici per bene, gnostici nel senso che facciamo le cose non più per timore, non siamo più di quelli che osservano le regole della fede perché se no Dio ci manda all'inferno, ma perché siamo accesi da amore di Dio. Questo poi magari vi leggo un passo in cui lo spiega meglio che cosa intende lui per gnosi. Finisce questo passaggio. Ecco infatti che Clemente non lui, non si cita chiamandosi in terza persona, l'altro Clemente, ne abbiamo parlato nelle nostre puntate, è Clemente di Roma, il vescovo romano, vescovo quello che era, che è vissuto un secolo prima, un secolo e qualcosa prima. Ecco infatti che Clemente nella prima lettera ai Corinzi, esponendo le differenze di quelli che sono illustri nella Chiesa, dice testualmente sia pure nell'esporre la gnosi, sia sapiente nella distinzione delle ragioni, sia generoso nelle sue opere. Come a dire, ci si può salvare in tanti modi. L'essenziale è non escludere che Dio voglia venire a prenderti proprio nella Chiesa cattolica, perché a quanto pare Dio vuole venirti a prendere proprio nella Chiesa cattolica. Quindi questa è la lettura che Clemente dà della parabola che abbiamo letto oggi. E ora immagino che tutti voi starete pensando, accidenti, ma Gesù l'aveva spiegata in un altro modo la parabola. E Clemente si è allontanato moltissimo dalla spiegazione che ha dato Gesù. E uno dice, una volta che Gesù l'ha spiegata per bene, possiamo attestarci solo su quella spiegazione senza divagare? Non è necessario, si può fare l'una e l'altra cosa. Ho pensato proprio questa cosa oggi ascoltando l'Angelus, perché nella prima parte della spiegazione il Santo Padre ha spiegato questa parabola proprio facendo riferimento ai soliti teologi rigidi, duri, che allontanano la gente. Ma che assolutamente non sono presenti nelle parole di Gesù. Gesù non si sta riferendo in questo passaggio, magari lo fa in altri, ma in questo passaggio Gesù non si riferisce ai farisei che allontanano la gente oppure che la ne fanno degli adepti che poi diventano peggiori di loro. Gesù sta dicendo un'altra cosa e ci ha detto qual è. Però la cosa bella dell'esegesi cristiana, dell'esegesi cattolica, è che i passi biblici nell'anima del fedele si combinano l'uno con l'altro secondo una comunità viva e pulsante. Questo è quello che accade. Questo è quello che accade in ogni omelia, almeno in quelle fatte bene. Questo è quello che è accaduto oggi quando il Papa ha espresso davanti alla Chiesa, che era lì presente in Piazza San Pietro, in una sua porzione, ha espresso quello che è evidentemente una sua preoccupazione, l'abbiamo sentita tante volte questa sua preoccupazione, e l'ha espressa usando legittimamente e autenticamente le parole di Gesù. Ora, volevo leggervi un'altra cosa. Ebbene, dicevo, tutti quanti gli stromati in realtà si pongono la domanda che pone il maestro, che è esattamente quella che pongono gli apostoli oggi, ecco perché mi sorrideva parlare della parabola. Cioè, perché Gesù parla in parabole? Perché i misteri vengono esposti così? In parte la risposta l'abbiamo già data, cioè perché io posso insegnarti la dottrina, ma la dottrina non è la fede, e la fede a sua volta non è l'agnosi. Clemente dice non si diventa credenti perché c'è un bravo maestro, hai trovato un bravo prete che spiega le cose tanto bene, che fa le prediche tanto belle. Clemente dice sono io un prete che spiega le cose tanto bene e che fa le prediche tanto belle, però non è questo che vi dà la fede. Io posso parlare una vita e voi non avrete la fede se Dio non ve la dà, e anche se avete la fede non sarà quella l'agnosi. Allora arrivo a questo punto che è importante. Cos'è che Clemente ripudia l'agnosticismo? È la considerazione che, parlando nel linguaggio della parabola, Dio ha creato alcuni che sono come la strada, cioè refrattari alla parola, altri che sono come la terra sassosa, sì, il seme attecchisce pure ma poi brucia, poi ci sono alcuni che sono come i rovi e alcuni che sono come la terra buona. Gli gnostici dicevano, è così la natura, perché tu vai in chiesa e il tuo vicino non ci va? Perché tu credi in Dio e tua madre o tuo padre non ci crede? E tu sei la salvezza, perché in te è venuto un seme della divinità, e quel seme a Dio deve tornare, e in loro no, quindi andranno al loro posto che è la perdizione, pazienza, insomma non si perde niente. Questa è l'agnosi, questo è lo gnosticismo cattivo, diciamo, tra virgolette, e a questo Clemente oppone un secco rifiuto, no, non è così. Non è possibile che Dio abbia creato alcuni uomini per salvarsi e alcuni per dannarsi. Questo è contro la fede. Dio vuole salvare tutti. Il punto è che Dio senza di noi, vuole salvarci con noi. E quindi è importante che ciascuno lavori a se stesso, che ciascuno tolga i sassi, le spine dal proprio cuore, e che nessuno si faccia camminare sopra così tanto da diventare alla fine una strada insensibile ai semi. E la cosa importante è capire che non è che io sono terra buona e un altro è terra sassosa. Ognuno ha dentro di sé tutte quante queste terre e ognuno deve stare a coltivare, cercando di limitare la zona infruttuosa della terra del proprio cuore e aumentare invece la zona fruttuosa. Questa insomma è l'impostazione ecclesiale di Clemente. E tuttavia qualcosa Clemente accetta dagli gnostici, perché appunto lui si trova a fare il maestro di una scuola di catechesi, e come succede a tanti tra voi, in parte è successo anche a me, anche Clemente si è reso conto che non tutti quelli che venivano ad ascoltarlo erano ugualmente motivati, non tutti erano ugualmente dotati, non tutti arrivavano agli stessi risultati. Cioè, dice Clemente, mi trovo alcuni che dicono sì vabbè, ma io voglio solo fare il battesimo, adesso non mi appestare la testa con tutte queste cose gnostici, non gnostici, io voglio soltanto fare il battesimo, voglio essere cristiano, ci credo e basta. E Clemente ne aveva tanti di questi, probabilmente la maggioranza, probabilmente quei tantissimi che poi non hanno scritto libri e di cui noi non abbiamo testimonianze. E invece c'erano quelli che dicevano no, ma dimmi di più, ma allora perché io ci credo e mio cugino non ci crede, Allora sono due umanità diverse, perché Dio si è incarnato tramite i giudei e poi in Cristo, allora i parti, i siri, gli elamiti sono tutti perduti, sono tutti dannati, insomma gente che problematizza, pone domande, non perché siano migliori o peggiori degli altri, in questo esistono le indoli, cioè chi si fa più domande, chi se ne fa di meno, cioè chi ha un pensiero più semplice e chi ce l'ha più complesso, non è questo quello che conta per la salvezza. Per la salvezza conta la fede, lo dice sempre Clemente, e questo è il modo in cui lui accoglie la distinzione, perché la distinzione c'è, ma limita la posizione degli gnostici. Dice sì, è vero, gli uomini sono diversi, ma non sono diversi per natura, non è che Dio li ha fatti alcuni più sensibili, alcuni meno sensibili alla sua parola, sono le condizioni, magari nasci in una famiglia più delicata, magari frequenti degli amici, fai degli incontri, magari invece non hai queste cose, magari non trovi nessuno che ti stimoli adeguatamente, magari il seme cade in un momento in cui tu sei poco recettivo, ma Dio, che è buono e che vuole salvarti, queste cose le sa. Dice Clemente, il punto è che nessuno si salva senza la fede, poi sarebbe auspicabile che sopra la fede ci fosse anche l'agnosi. E che cos'è questa agnosi? Lui lo spiega così, dice all'inizio proprio degli stromati, cioè dove sta spiegando perché bisogna cercare di superare la fede e di arrivare all'agnosi, dice se non è da tutti l'agnosi, gli scritti sono per la massa come la lira è per un asino, tant'è i porci si godono il brago più dell'acqua pura. È inutile che uno che vuole stare nel fango tu gli dai l'acqua, quello preferisce stare nel fango. Per questo, dice il Signore, parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono e non capiscono. Non come a dire che il Signore provochi in essi l'ignoranza, badiamo bene che è empio questo pensiero, ma egli mette in luce con il linguaggio di un profeta la loro attuale ignoranza e denuncia la loro futura incapacità di capire quel che viene loro detto. Ecco ora che vediamo il Salvatore stesso, dopo aver distribuito per sovrappiù ai servi i suoi beni, secondo la capacità del beneficiario, tornare a fare i conti con essi. Qui egli approva coloro che hanno fatto fruttare il suo denaro, che è passata la parabola dei talenti, i fedeli nel poco, e promette loro che li avrebbe fatti arbitri di molte cose e li fece entrare nella gioia del Signore. Invece, a colui che aveva nascosto il denaro, affidatogli perché lo mettesse a frutto e glielo rese tale quale gliel'aveva avuto, denaro inerte, disse, servo malvagio e infingardo, tu avresti dovuto mettere il mio denaro in banca e al ritorno io avrei ritirato il mio avere. Per questo è inutile stare fuori nella tenebra. Così anche Paolo dice, tu dunque renditi forte nella grazia che è in Cristo Gesù e gli insegnamenti che hai udito da me davanti a tanti testimoni, trasmettili a uomini fidi, che saranno in grado di istruire anche altri. E ancora, sforzati di presentarti a Dio da uomo provato, lavoratore che non ha da vergognarsi, che dispensa rettamente la parola della verità. Capite, ecco quindi, qual è il discrimine grande che Clemente pone nella sua lotta agli gnostici. Bisogna cercare di superare il semplice fare le cose perché così sta scritto, perché così mi ha insegnato mamma, bisogna cercare di capire il perché si fanno e quindi non essere più costretti, lui lo dice apertamente, non essere più costretti dalle regole, ma farle perché si è accesi dall'amore di Dio e oltre a questo accettare che ci sono persone che non arriveranno a questo stadio e che comunque si salveranno perché per la fede basta la salvezza. Adesso mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, se c'è qualche domanda volentieri provo a parlare con voi e altrimenti poi vi saluto per la prossima puntata. Linea alla regia.
Sono Elisa da Pisa, volevo sapere se la fede si ottiene per grazia. Mi è un po' difficile capire, quindi c'è una componente casuale, quindi con cui il Signore ci fa questo dono, e come capire se si è stati fortunati e aver avuto questa grazia e quindi la fede. Grazie, l'ascolto per radio.
Grazie, grazie Elisa. Voglio sentire anche la seconda domanda, così vediamo un pochino se è il caso di rispondere, se si possono accorpare le risposte, visto che abbiamo poco tempo. Pronto?
Pronto, buonasera, mi chiamo Nelio, buonasera. Chiamo da Grosseto. Senta, io volevo farle una domanda semplice. Io sono stato ateo per 30 anni e sono 5-6 mesi che sono tornato ad avere la fede, sono diventato praticante, un cattolico normale. Comunque, i parroci con cui mi sono confessato mi hanno sempre detto che, dice, tu sei stato toccato da Dio, cioè la fede è una cosa che dà Dio. Ma se è così, noi possiamo predicare, spiegare, ma cioè, se la fede la dà solo Dio, cioè, come possiamo noi espandere la fede agli altri?
Allora, grazie Nevio, grazie Elisa. Il discorso è vastissimo ed è bellissimo. Mi spiace solo che me l'abbiate fatto quando mi restano 4 minuti di trasmissione queste domande, che poi sono quelle che avevo sperato venissero fuori un pochino dalla lettura comune di Clemente. Allora, Clemente è in questo è conforme a ciò che insegna la Chiesa Cattolica tutta quanta intera. Ci tiene a ribadire che la grazia di Dio non è diseguale, la grazia di Dio cade uguale su tutti, e in questo Clemente predilige l'immagine della pioggia, proprio perché la pioggia usata da Isaia, l'abbiamo sentita anche oggi a messa, ripresa dal Signore, non è come la nuvoletta di Fantozzi. Diciamo una preghiera per Paolo Villaggio, ma Paolo Villaggio estremizza l'idea della pioggia proprio perché ne fa qualcosa che capita solo a uno e non un bene, ne fa un male che capita soltanto a uno. Invece la grazia di Dio, cioè la parola che ti viene incontro non solo tramite i mezzi divini che sono la parola, i sacramenti, ma anche tramite le esperienze umane, la grazia di Dio ti viene incontro di continuo, in mille modi. Hai il respiro questa mattina, ti si dischiudono gli occhi, perché in alcuni vedere un'alba fa pensare a Dio e in altri fa pensare, cavolo, devo andare al lavoro tra mezz'ora. Magari deve andare al lavoro anche quello che pensa a Dio, però vede l'alba e pensa, grazie a Dio che siamo al mondo, che bello che siamo al mondo. Questa è la fede, questo significa conoscere i misteri di Dio, direi io, commentando il testo del Vangelo. Allora, la risposta alla domanda di Elisa penso di averla data, cioè la grazia piove su tutti. La differenza sta nel sostrato, dice Clemente, la stessa pioggia cade sulla terra, sulla strada e sul letame, sulla strada non cresce niente, sulla terra crescono le piante buone, sul letame crescono tante erbacce, crescono anche più rigogliose perché il letame è fertile, però non sono coltivate, sul letame non si coltiva, il letame si usa per concimare semmai, quindi fuori di metafora, la grazia di Dio va incontro a tutti. E diceva Gustave Thibon in un suo bellissimo aforisma, per il quale ogni volta che ci penso ringrazio Emiliano Fumaneri che me l'ha fatto conoscere, noi vediamo un no che ha detto una persona, ma non sappiamo, cioè vediamo la notte in cui si trova adesso la persona e sembra che questa persona sia abbandonata da Dio, ma non sappiamo se e quanto questa persona abbia abbandonato Dio nella sua vita. E in ultimo, perché siamo veramente in chiusura, anche tu scusa per la rapidità medio, e in ultimo, il problema è che noi non sappiamo quanto ci mette a germogliare il seme, e alle volte siamo stati noi a rallentarne il germoglio. Vi consiglio di riascoltare, anche su YouTube la trovate, la bella canzone di Claudio Chieffo, Il Seme, che parla proprio di questo, dice il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore, e talvolta dipende anche da noi. La cosa che può farci stare sereni è che mai, mai una grazia che sia ordinaria come le nostre, o straordinaria come quella di un San Paolo, come quella di un San Francesco d'Assisi, rendete conto che sono grazie particolari, mai però una grazia è data per se stessa, per la persona che la riceve. La grazia ha sempre una dimensione comunitaria che in ultima analisi si estende al mondo intero, perché la Chiesa è il sacramento di salvezza per tutto quanto il mondo. Con questo io rendo la linea alla regia di Erba, vi do appuntamento a domenica 20 agosto alle ore 18 e parleremo ancora di Alessandria con Origene. Grazie e linea alla regia. Saluti da Giovanni Marco Tullio, qui Padre Nostro.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.